Vogliamo ringraziare il Signore adesso. Nostro Dio e nostro Padre Celeste, noi ti ringraziamo perché ci hai dato l'opportunità di poterci ravvedere, di poter credere al messaggio del Vangelo. E tu, Signore, per mezzo della fede che ci hai donato nella persona di Cristo, ci hai tolto da quel giudizio che gravava sopra ognuno di noi, da quella ira a motivo dei nostri peccati nei confronti di un Dio santo, puro, perfetto. E quindi ci hai scampati da quel fuoco eterno dove giorno e notte si è tormentati nei secoli dei secoli. E noi ti ringraziamo perché ci hai fatto diventare figli e figlie di Dio per mezzo della fede in Cristo, e non solo ci hai assicurato il paradiso, una vita eterna, una vita di qualità, una vita perfetta alla tua presenza, dove tutto è buono, dove tutto è pace, dove c'è gioia ineffabile e gloriosa, e questo è il nostro futuro, e nessuno ci potrà mai togliere da questa sicurezza. Ma ti ringraziamo anche perché in questo cammino di pellegrinaggio sulla terra tu sei al nostro fianco. Tu hai promesso di essere con ciascuno dei tuoi figli e delle tue figlie tutti i giorni della vita. Nonostante ci siano difficoltà, afflizioni, prove, sappiamo che tu sei al nostro fianco e che gestisci la nostra vita perché possiamo portarti molto frutto e perché possiamo rappresentarti in modo degno del Vangelo e della santa chiamata che ci hai fatto. Grazie per la tua parola, la Bibbia, che è veramente una luce sul nostro sentiero, una lampada che ci illumina e ci permette, Signore, di conoscere sempre di più il tuo cuore per ciascuno di noi. Grazie per lo Spirito che ci hai donato perché ci guida in tutta la verità e che questa mattina abbiamo potuto offrirti questo culto come a te gradito per mezzo dello Spirito. Benedici, Signore, ognuno di noi qui e che possiamo avere delle orecchie attente per ascoltare la tua voce, la tua parola e dei cuori per viverla nella vita quotidiana di tutti i giorni. E nel nome di Gesù che noi ti ringraziamo. Amen. Bene. L'altra volta avevamo parlato sulla pazienza di Dio e quindi continuiamo questo nostro studio sulla pazienza e vogliamo leggere un passo, diciamo così, basilare che si trova nella lettera di Paolo ai Galati. Lo conosciamo tutti questo passo, e nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 22. Qui Paolo sta parlando praticamente della vita dello Spirito e ci sono tante virtù. E lo leggiamo adesso e vediamo cosa ci dice. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quindi abbiamo visto che il frutto dello Spirito, ci sono tutte queste virtù che sono bellissime da analizzare, ma c'è anche la pazienza che viene da Dio. E abbiamo visto l'altra volta che questa pazienza è una virtù cristiana, una virtù che viene dallo Spirito Santo. Quindi non tutti gli uomini hanno questa pazienza descritta nella Bibbia, ma coloro che hanno creduto in Cristo e hanno ricevuto lo Spirito. E abbiamo visto che è soprattutto uno spirito di sopportazione, una virtù che si manifesta nel tollerare di buon animo i disagi, le molestie, i dolori, le sofferenze, le prove della vita che Dio permette per ciascuno di noi. Con la pazienza cristiana si sopporta ogni cosa con uno spirito di serenità e di pace, sapendo, e io ho sottolineato, e più che mai ricordandoci in tali momenti di prova che Dio è in controllo. Perché è inutile sapere tantissime cose, poi quando è il momento di viverle quelle cose, noi non ce le ricordiamo e non le viviamo. Quindi ricordandoci che Dio ha il controllo. Adesso oggi vogliamo vedere la pazienza di Dio è un riflesso della sua divinità. Quindi oggi vedremo un po' non tutto l'aspetto, però vediamo un po' su quello che è la pazienza di Dio nella storia. Perché la pazienza di Dio rappresenta la sua divinità, il suo carattere divino. E per fare questo ho cercato un brano molto bello dell'Antico Testamento, una preghiera, e la leggiamo. E si trova nel libro di Neemia, e leggiamo il capitolo 9, dal versetto 9 al versetto 30. È interessante vedere Neemia 9, perché questa preghiera è veramente edificante, è veramente edificante quando noi la leggeremo. È anche bello vedere, perché è facile da ricordare non solo Neemia 9, ma anche Daniele 9. Ed Esdra 9, dove ci sono altre due preghiere simili. Quindi vogliamo leggere dal versetto 5 di Neemia 9. I leviti Joshua, Gadmiel, Bani, Casbania, Serebia, Odia, Sebania e Petaia dissero: alzatevi e benedite il Signore vostro Dio di eternità in eternità. Si benedica il tuo nome glorioso, che è esaltato al di sopra di ogni benedizione e di ogni lode. Tu solo sei il Signore. Tu hai fatto i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che è sovressa, i mari e tutto ciò che è in essi. E tu fai vivere tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Sei tu il Signore Dio che hai scelto Abramo e lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e gli hai dato il nome di Abramo. Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai concluso un patto con lui, promettendogli di dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei Ferezei, dei Gebusei e dei Girgasei. Tu hai mantenuto la tua parola, perché sei giusto. Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai udito il loro grido presso il Mar Rosso. Hai operato miracoli e prodigi contro il Faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il popolo del suo paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con prepotenza. Così ti sei fatto un nome come quello che hai in questo giorno. Hai aperto il mare dinanzi a loro ed essi sono passati in mezzo al mare all'asciutto. Tu hai gettato nell'abisso quelli che li inseguivano, come una pietra in fondo alle acque vorticose. Di giorno li guidavi con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per illuminare il loro cammino da percorrere. Sei sceso sul monte Sinai e hai parlato con loro dal cielo, dando loro prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti. Hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato e hai dato loro comandamenti, precetti e una legge per mezzo di Mosè, tuo servo. Davi loro pane dal cielo quando erano affamati e facevi scaturire acqua dalla roccia quando erano assetati. E hai detto loro che andassero a prenderne possesso del paese che avevi giurato di dar loro. Ma i nostri padri si sono comportati con superbia, irrigidendo i loro colli e non ubbidendo ai tuoi comandamenti. Hanno rifiutato di ubbidire e non si sono ricordati delle meraviglie da te fatte in loro favore. E hanno irrigidito i loro colli e nella loro ribellione si sono voluti dare un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande bontà. E non li hai abbandonati. Anche quando si erano fatti un vitello di metallo fuso, dicendo: ecco il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, e ti avevano oltraggiato grandemente, tu, nella tua immensa misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava sopra di loro non cessava di guidarli durante il giorno lungo il loro viaggio, e la colonna di fuoco non cessava di illuminare loro il cammino da percorrere di notte. Hai dato loro il tuo buono spirito per istruirli. Non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua quando erano assetati. Per 40 anni li hai sostentati nel deserto e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono logorati, i loro piedi non si sono gonfiati. Hai dato loro regni e popoli, li hai divisi fra loro definendone i confini. Essi hanno posseduto il paese di Sicon, cioè il paese del re di Cheshbon, e il paese di Og, re di Basan. Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nel paese in cui avevi promesso ai loro padri di farli entrare per possederlo. I loro figli vi sono entrati e hanno preso possesso del paese. Tu hai umiliato davanti a loro i cananei che abitavano il paese e li hai consegnati nelle loro mani con i loro re e con i popoli del paese perché li trattassero come volevano. Essi sono diventati padroni di città fortificate e di una terra fertile. Hanno posseduto case piene di ogni bene, cisterne già scavate, vigne, oliveti, alberi fruttiferi in abbondanza. Hanno mangiato, si sono saziati, sono ingrassati e sono vissuti in delizie per la tua grande bontà. Ma essi hanno disubbidito. Si sono ribellati contro di te, si sono gettati la tua legge dietro le spalle. Hanno ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te e ti hanno oltraggiato gravemente. Perciò tu li hai messi in mano ai loro nemici che li hanno oppressi, ma al tempo delle loro afflizioni essi hanno gridato a te e tu li hai esauditi dal cielo. E nella tua immensa misericordia hai dato loro dei liberatori che li hanno salvati dalle mani dei loro nemici. Ma quando erano in pace ricominciavano a fare il male davanti a te. Perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che diventavano loro dominatori. Poi, quando ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo e così nella tua misericordia più volte li hai salvati. Tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti. Peccavano contro le tue prescrizioni che fanno vivere chi le mette in pratica. Che bello questo versetto. La loro spalla rifiutava il giogo, essi irrigidivano i loro colli e non volevano ubbidire. Ecco la conclusione di quello che voglio dire. Hai avuto pazienza con loro molti anni, mentre li avvertivi per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti. Hai avuto pazienza con loro molti anni. Allora qualcuno mi potrebbe dire: Gabi, hai fatto una lettura lunga per dire che aveva pazienza. Ma come si capisce la pazienza se non c'è un prima? Quando noi diciamo, che pazienza, perché vuol dire che c'è stato un prima, c'è stato un gonfiamento. Si capisce meglio la pazienza di Dio quando si legge tutto il contesto. Quando non sai che cosa hai fatto, non puoi dire che pazienza. Qui abbiamo visto che cosa ha fatto il Signore. Ha fatto delle cose grandiose, delle cose indicibili di bene per questo popolo. E io qui mi vedo, io qui mi specchio. Questo è vero, è stato scritto per il popolo di Israele, ma lo possiamo applicare anche alle nostre vite. Tutto il bene che il Signore ci fa, tutte le benedizioni che noi riceviamo. E alle volte anche noi pecchiamo, irrigidiamo il collo e non ubbidiamo i suoi comandamenti. E qui vediamo dopo volta dopo volta, periodo dopo periodo, ribellione dopo ribellione. Io al posto del Signore avrei detto: adesso basta, adesso non ne posso più, basta. E invece qui abbiamo visto un esempio fondamentale della pazienza divina del Signore. Avete visto il bene che il Signore ha fatto? Proprio li trattava come un padre, come una madre sta dietro a cura del proprio bambino. C'è un bellissimo brano di Isaia che dice: come un figlio consola, come una madre consola suo figlio, così io consolerò voi. E questo versetto me lo ricorderò per tutta la vita, che Gaston Racine, un fratello, un predicatore degli anni 90 a Poggio Bertini, diceva: il nostro Padre Celeste è il nostro padre, ma è anche una madre. È un padre dal cuore di madre. Come un figlio cui sua madre consola, così io consolerò voi. E c'è un bellissimo brano, io penso che sia uno dei brani più toccanti di tutta la Bibbia, che descrive bene questo cuore di Dio per coloro che lo amano. Le vogliamo leggere. Si trova nel libro di Osea, molti di voi lo conosceranno. Leggiamo il capitolo 11, dall'1 al 4. Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori di Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo chiamava. Hanno sacrificato ai Baal, hanno bruciato incenso a immagini scolpite. Io insegnai a Efraim a camminare. Ecco, che immagini... Io non ho avuto i bambini, però so cosa vuol dire imparare a un bambino a camminare. E quando impara, che incomincia a fare come da qui alla sedia da solo, che c'è il papà e la mamma di là che lo aspetta, è qualcosa che tocca il cuore. Qui, da queste immagini qui, Dio con noi. Qui lo fa col popolo di Israele, ma lo fa con noi uguale, perché adesso siamo noi il suo popolo. Io insegnai a Efraim a camminare, sorreggendolo per le braccia. Ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dalle mascelle. Il giogo dalle mascelle fa male. Ecco, lui solleva questo dolore perché ha cura di questi bambini e ha cura di ciascuno che ha creduto in lui. E porgevo loro dolcemente da mangiare. Quando un bambino non vuole mangiare, gli si fa l'aeroplanino, gli si fa tutto perché questo bambino mangi. Qui usa queste immagini. Ma voglio leggere anche i versetti da 7 a 9. Il mio popolo persiste a sviarsi da me. Lo si invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo. E poi dice, come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? E qui ognuno di noi ci può mettere il proprio nome. Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me. Tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Questo è per dare un'immagine di quello che Dio è nella sua essenza con gli uomini. Alle volte si pensa a un Dio lontano, un Dio così lontano nei cieli. Qui da queste immagini per farci capire chi è Dio per ciascuno di noi. E quindi viene enfatizzata di più la sua pazienza nei nostri confronti. Abbiamo conosciuto forse un pochino di più il cuore di Dio nella sua pazienza per ciascuno di noi in questi pochi minuti? Ci sono altri due brani nel Nuovo Testamento che parlano di questa pazienza, quando dice Pietro, che scrive nelle sue lettere: e se Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia con sette altri, quando faceva venire il diluvio su un mondo di empi, questo lo troviamo in secondo Pietro 2,5, e l'altro è in primo Pietro 3,20, che dice, quando la pazienza di Dio aspettava, aspettava ai giorni di Noè, mentre si preparava l'arca. E com'era il contesto di quel periodo, mentre si preparava l'arca? Perché si preparava l'arca? Che cosa significava questo, tutto questo? Beh, leggo io, senza che andate a cercare voi, che li ho segnati tutti su questi fogli, leggo dal libro della Genesi, il capitolo 6, dice il versetto 5, il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Poi il versetto 8, ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Noè camminò con Dio. Noè camminò con Dio. Ora, la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. Dio manifesta la sua infinita pazienza quando Noè rese testimonianza della sua fede in quel contesto, in quel periodo, predicando la giustizia di Dio agli uomini e la condanna di questo mondo così malvagio, così insano, così malato, indicando proprio agli uomini il solo e unico mezzo di salvezza per loro: entrare nell'arca. Abbiamo letto da 1 Pietro 3:20 quando la pazienza di Dio aspettava. Cosa aspettava? Che cosa aspettava il Signore? Aspettava che gli uomini e le donne di quel periodo, di quel contesto, si ravvedessero e credettero alla predicazione di Noè per essere salvati dal diluvio. Una piccola nota che è anche interessante: l'arca era un cassone, diciamo così, grandissimo, era lunga circa 156 metri, era larga 26 ed era alta 16 metri. E in quel periodo la terra, c'era intorno alla terra come una specie di termocoperto, come una calotta, va, che faceva sì che il pianeta fosse come una specie di serra. Era circondata da questa calotta di acqua. Ed era qualcosa di... c'era un clima meraviglioso. E poi vedremo che si rompono le cataratte del cielo, crolla tutto questo, quest'acqua e inonda la terra. Quindi l'arca che Dio ha ordinato a Mosè, a Noè di fabbricare, è una figura di che cosa? È una figura del Signore Gesù Cristo. L'inondazione simboleggia il giudizio di Dio sull'umanità. L'arca era l'unico mezzo di salvezza e per 120 anni Noè, quel fedele missionario di quel tempo, aveva annunziato che Dio avrebbe distrutto il mondo con l'acqua e chi voleva poteva salvarsi da quel giudizio. Chi sceglieva di credere veniva salvato. E io qui vedo proprio la pazienza di Dio. Ha ancora aspettato. E ancora è stato paziente con gli uomini. I suoi ascoltatori di quel tempo lo hanno ripagato con lo scherno e con il rifiuto. Ma c'è un commento che fa McDonald e dice: da che mondo è mondo la maggioranza non ha mai avuto ragione. Solitamente i veri credenti sono un piccolo residuo. Quindi la fede di un individuo non dovrebbe mai vacillare a motivo del numero grande della maggioranza. E io aggiungo una cosa: Noè aveva fede, camminò proprio per fede, perché non sapevano che cos'era la pioggia, non l'avevano mai vista. Eppure lui ha obbedito alla parola del Signore che gli ha detto di costruire l'arca. E quindi sarà stato sicuramente preso in giro per questo. E oggi? Oggi siamo il 16 di marzo del 2025. Com'è oggi il mondo intorno a noi quando usciamo di qui, nei nostri ambienti di lavoro? Sicuramente quando accendo il telegiornale o leggi un quotidiano è pieno di violenza, è pieno di malvagità, proprio come in quel periodo. Anzi, direi che oggi si promuove il male. E si sta avverando quello che è scritto dal profeta Isaia quando dirà, al capitolo 5, guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si ritengono savi e si credono intelligenti. Guai a quelli che sono prodi nel bere il vino e abili nel tagliare bevande alcoliche, che assolvono il malvagio per un regalo e privano il giusto del suo diritto. È uno specchio veramente di quello che accade oggigiorno. Non è forse così? C'è uno sconvolgimento morale in tutto il mondo, esagerato. Ciò, io penso che un tempo alcuni peccati facevano arrossire ciascuno di noi. Oggi non solo sono approvati quei peccati che una volta ti facevano arrossire, ma vengono promossi. Vengono promossi dalla società, e qualcuno ha detto: il male non diventa giusto perché è accettato dalla maggioranza. Trovo che sia una frase giusta. Insegnano cose ai bambini che sono abominevoli, sono cose contro natura. Ecco perché dobbiamo attaccarci sempre di più alla parola ferma del Signore. E quel guai che abbiamo letto in Isaia sta proprio a significare un giudizio. L'ira di un Dio santo, puro e perfetto, sul peccato. Sapete, la parola peccato significa mancare il bersaglio. C'è un peccato esagerato. E se non fosse stato per la grazia di Dio, anche noi saremmo stati giudicati. Perché c'è un giudizio e c'è un'ira su ciascuno di noi. Le parole di Gesù dicono nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, chi crede nel Figlio, cioè in Gesù Cristo, ha vita eterna. Ma chi rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. L'ira di Dio resta sopra di lui. Non è che ti arriva l'ira di Dio perché rifiuti di credere in Cristo, allora ti arriva l'ira di Dio. Qui dice che resta sopra di te. Questo significa che ciascun uomo, ciascuna donna è sotto l'ira di Dio. E Gesù Cristo si fa carico di quell'ira e ti toglie quel peso e tu vieni salvato se credi in Cristo. Paolo dirà, tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Quindi c'è un'ira che è sopra di noi, ma ci sarà anche un'ira che arriverà sul pianeta. Paolo, parlando ai credenti di Tessalonica, dice, vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire l'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo Figlio, il quale egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire o dall'ira imminente. E sappiamo che c'è un giorno in cui tutti gli uomini che non hanno creduto saranno giudicati e saranno destinati all'inferno e al fuoco eterno. E l'ira di Dio si abbatterà inesorabile sul mondo e sugli uomini. E come quella volta il diluvio si è scatenato sulla terra, così sarà anche in futuro. Per coloro che respingono la grazia e il perdono del Signore per ciascuno di noi. Leggo un brano conosciutissimo, qui parla di diversi uomini, sia piccoli e grandi, i re della terra, i grandi, i capitani e i ricchi e i potenti e ogni servo e ogni uomo libero, quindi ogni categoria di persone. Dice che si nascosero nelle spelunche e nelle rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce, caditici addosso e nascondeteci dal cospetto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può restare in piedi? Preferivano essere schiacciati dalle montagne e dalla terra pur di non affrontare quell'ira che verrà sopra il pianeta. In tutto questo si fa collegamento benissimo sulla pazienza del Signore. La Bibbia dà molta importanza alla pazienza di Dio perché vuole estendere la sua grazia e dare opportunità a ogni essere umano di potersi salvare e di essere scampato da quel giudizio. E considerate che la pazienza del nostro Signore, dirà sempre Pietro, è per la vostra salvezza. Questa pazienza che lui mette in pratica tutte le volte, volta dopo volta, vediamo questa pazienza di Dio, è proprio per la salvezza delle persone. Dio ritarda il suo giudizio per dare agli uomini la piena opportunità di essere salvati. Considerando la malvagità sempre più dilagante degli uomini, ci chiediamo spesso, io ne parlo anche con i colleghi in ufficio quando si parla di queste cose, non sempre, però quando si parla, come il Signore possa ancora tollerare tutto questo male che ci circonda. Beh, io dico, il suo livello di sopportazione è incredibile, è incredibile. Noi avremmo già scatenato chissà quali fulmini. Ma c'è un motivo per tutto questo. Egli non desidera la morte dell'impio, la morte del malvagio, del perverso, del cattivo, che noi subito meneremmo al volo. Il Signore non vuole questo. Non vuole che sia destinato alle fiamme eterne, in quel posto, in quel luogo che descrive un luogo di tormento, di sofferenza e di angoscia, giorno e notte, nei secoli dei secoli. E non c'è una pausa, che un momento mi stacco da questo male. È una cosa continua per tutta l'eternità. E io quando penso all'inferno, io mi viene male, perché io, grazie Signore che mi hai salvato, ha pregato Pino di considerare la salvezza di Dio ogni giorno, di non trascurarla, perché noi eravamo destinati a quel luogo e Dio ci ha strappati e si è caricato Lui di quell'ira che toccava a noi. Quindi ecco perché non trascurare questa salvezza. E questo inferno, questo luogo di dolore, sapete, non è stato fatto per gli uomini. Per chi era stato fatto? Lo dice Gesù nel Vangelo. Dice, è stato fatto per il diavolo e per i suoi angeli. Questo era lo scopo dell'inferno. Ma tutti quelli che non vogliono ravvedersi andranno col diavolo e con i suoi angeli in questo luogo. Dirà il Signore, provo io forse piacere se l'empio muore? Dice il Signore l'Eterno. Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive. Ezechiele 18. Il Signore ti dice a te, forse che ancora non hai creduto in Lui, per quello che ha fatto per te, mandando Gesù Cristo, il Salvatore della tua vita, caricandosi Egli stesso dei tuoi peccati, sta parlando proprio a te in questo momento, e prendendosi l'ira che sta su di te. Lui lo ha fatto per te. Basta un atto di cuore, di fede, e tu sei salvato per tutta l'eternità. Isaia dice, ma egli, vedendo proprio la croce di Cristo, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo, quindi l'ira, per cui noi abbiamo pace è caduta su di lui, e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Importante. Che cosa ne farai di queste parole? Queste parole solenni e vitali non sono parole di Gabi, sono parole che vengono direttamente da questo libro. L'autore è il tuo creatore, è l'Onnipotente. Lui ha scritto questo libro perché potessimo essere salvati. Fanne tesoro e ripensala nell'arco di questa giornata, ripensala anche durante tutta la settimana. E non sto parlando solamente se c'è qualcuno che non ha creduto, sto parlando anche noi credenti, perché possiamo considerare questa salvezza, apprezzarla sempre di più, e voler essere sempre più attaccati in comunione col Signore. Così dice il Signore, io ti ho posto oggi davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. È una scelta. Scegli dunque la vita onde tu viva. Abbiamo cominciato col dire che il frutto dello Spirito è anche pazienza. Il tempo c'è, vedo di essere stretto, quindi la pazienza viene a dimorare per mezzo del suo Spirito dentro di noi. Vediamo adesso noi come ci comportiamo con la pazienza. Abbiamo visto la pazienza di Dio. Vediamo noi come ci comportiamo. Dobbiamo riconoscere che fra le tante virtù cristiane, la pazienza è una virtù la più difficile, penso per me, da praticare e da realizzare. Ecco perché spesso sperimentiamo che siamo impazienti anche per le cose più piccole. Entri dalla bottega, ci sono tre persone, no, c'è la fila, porca miseria. Oppure c'è la fila in macchina al semaforo, oppure c'è una cosa che non... Siamo impazienti. Siamo impazienti per tante cose minime, futili, che non sono importanti e insignificanti. L'importante di essere pazienti è chiaramente insegnato in tutta la Bibbia per noi. E leggo due brani. Nella lettera di Giacomo, il capitolo 1, 19 e 20, lo conosciamo tutti questo brano qui, sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. L'ira non mette in opera la giustizia di Dio, perché tu vuol dire che sei impaziente, non aspetti, quindi ti arrabbi. E l'altro brano, vediamo alcuni esempi, nel capitolo 5, sempre di Giacomo, dal 7 a 11. E dice, siate dunque pazienti, fratelli. Qui insegnava questo Giacomo a questi fratelli. Fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni gli altri finché non siate giudicati. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti, che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Il credente impaziente distrugge con le sue parole o con i suoi atti, che non sono riflessivi, non sono calmi, molte volte distrugge la testimonianza. Ecco perché dice: ogni uomo sia pronto ad ascoltare, tardo al parlare, lento all'ira. Perché vuol dire che allora agisco io, non lascio aspettare il tempo del Signore. L'esempio dell'agricoltore poi esprime molto bene il concetto di pazienza. L'agricoltore, il contadino, non può seminare e raccogliere il frutto lo stesso giorno, ma deve aspettare. Deve avere pazienza. Io qui ci vedo anche un esempio di fede. Lui ha fede che quel seme che ha piantato crescerà e farà frutto. I profeti dell'Antico Testamento sono presentati come modello di sopportazione, l'abbiamo visto, e di pazienza. E cosa dice Paolo al capitolo 5 dei Romani? Che cos'è che produce la pazienza in noi? Paolo ci spiega che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. E questa parola pazienza e afflizione è una parola che viene da resistenza o tenacia. Quindi il Signore permette le afflizioni nella nostra vita perché sviluppiamo questa virtù. È facile dirlo, ma è molto difficile viverla, lo immagino e lo capisco benissimo. Però dobbiamo ricordare come la loro pazienza di questi uomini del passato fu rafforzata proprio mediante la sopportazione di tali pesanti prove. È vero, lo dico per me, fratelli, in momenti di forte stanchezza, di panico, di angoscia, la rabbia e l'ira è naturale che scappi fuori, che possono prevalere anche sullo spirito, su di noi. E il nostro Dio e Padre capisce questo, sa che siamo fatti di carne, che siamo fatti di polvere, è un padre per noi, non è un Dio che è pronto col fucile, ogni sbaglio che facciamo ci tira, ma capisce questo e ci ama. Non è sbagliato essere agli estremi nella prova. Non è sbagliato dire non ce la faccio più. E lo dico per esperienza. Ma confessiamo il nostro peccato davanti al Signore, sapendo che Lui è fedele, giusto, da perdonarci, da purificarci. E ci rialza e andare avanti nel nostro cammino. Lui ci darà forza e aiuto in quei momenti. Gesù, la lettera agli Ebrei ci dice che è stato provato, tentato in ogni cosa. In ogni cosa. Pensate, tutto quello che noi attraversiamo nella vita di prove, il Signore lo ha sperimentato, però Lui non ha commesso peccato. Quindi è stato da precursore, ci capisce e ci comprende. In quei momenti buttiamoci in ginocchio e gridiamo a Gesù. Vedremo che agirà. Ecco, in quei momenti dobbiamo focalizzare non sulla prova, che magari ci schiaccia, ma sulla sua sovranità, sul fatto che Lui è in controllo di quello che sto vivendo, che Lui vuole formarmi all'immagine di Gesù Cristo e usa quella determinata prova o tribolazione per formarmi. Ecco perché la pazienza divina tramite lo Spirito è così importante. Fa, o Signore, che camminiamo in base a quello, non in base a quello che vedo, perché può essere tutto negativo, ma che camminiamo per fede, in base alla parola di Dio e a quello che Lui dichiara. Come credenti siamo chiamati a seguire il Signore Gesù umilmente, fedelmente e soprattutto pazientemente. Se è vero che Dio usa lentezza, come abbiamo visto questa mattina, attendiamolo per tutto il tempo della prova e per tutto il tempo che Lui ha promesso di ritornare. Ricordiamo che il nostro Dio, come dirà Paolo ai Romani, è il Dio della pazienza. E se noi sapremo camminare giornalmente, giorno dopo giorno, nella pazienza, nella consolazione che ci vengono dalla Scrittura e nella gioia, non nella felicità, perché la felicità è causata da eventi che ci succedono nella giornata o nella vita e poi finiscono. Voglio un orologio d'oro per dire sono felice che ce l'ho, poi finisce quella cosa lì, ne voglio un'altra. La gioia è un prodotto dello Spirito, abbiamo visto prima, e la gioia può essere nei nostri cuori anche nonostante la sofferenza e la tribolazione e le distrette, perché noi le attraverseremo con la consapevolezza che Dio ha cura di me e ha il controllo di quello che mi sta accadendo. Come credenti dobbiamo apprezzare la pazienza di Dio, soprattutto se pensiamo a quanto ha dovuto sopportare nel passato, come abbiamo visto, e quanto sopporta ancora oggi con me. E io credo con ciascuno di noi, per tutte quelle volte che anche noi facciamo i capricci, per tutte quelle volte che siamo irriconoscenti, che non lo mettiamo al primo posto. Io alle volte sono egoista, penso soltanto a me stesso. Però Dio è paziente, Dio è paziente. Impariamo, cari nel Signore, a stupirci della pazienza di Dio e cerchiamo la grazia per poterla imitare. E troviamo la grazia per poter imitare nel nostro rapporto con gli altri. Sappiamo tutti molto bene che stiamo vivendo il tempo della pazienza di Dio, che non durerà per sempre, l'abbiamo visto. Se Dio non avesse usato pazienza in passato, anche noi saremmo già stati rigettati dalla sua presenza da un bel pezzo. Devo dire che se le violenze e la giustizia non hanno portato ancora alla distruzione del mondo oggigiorno, dell'umanità, questo è sicuramente dovuto alla sua sovranità, al fatto che Lui ha il controllo, al fatto che Lui è onnipotente, ma soprattutto che Lui è paziente. Dio ha il peso giusto per te e il tempo perfetto per la prova. Dio è fedele e non permetterà mai che siamo provati oltre le nostre forze. E noi non dovremmo fare uguale? Imitando Dio anche in questa virtù della pazienza con i nostri fratelli fra di noi e sorelle, ma soprattutto anche con le persone nel mondo dove Dio ci ha messi. Vi esortiamo, fratelli, dirà Paolo ai Tessalonicesi, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ce n'è da fare, E poi dice, a essere pazienti con qualcuno? Essere pazienti con tutti. Quanta pazienza che ci vuole. È vero o non è vero? Anche voi con me avete pazienza stamattina, è mezzogiorno. La mia preghiera è quella dall'Apostolo Paolo, e io prendo questa preghiera dall'Apostolo Paolo per noi qui. Quando scriverà i Colossesi, perché camminiate in modo degno del Signore, primo, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, poi fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. Facendo questo, c'è un risultato per essere sempre pazienti e perseveranti, che si realizzi nella mia e nella nostra vita tutto questo. Amen.